Civicamente.
Il comune di ieri è quello di oggi, con uno sguardo alle realtà delle fusioni comunali. Si sofferma sul funzionamento, sull'organizzazione, sulle competenze del comune il professor Franco Lazzarotto, direttore delle scuole medie di Biasca e già municipale di Arbedo Castione.
Dobbiamo definire il comune dal profilo concettuale, penso che ci hanno provato in molti a farlo, ma la definizione che soddisfi pienamente sia il giurista sia il profano è difficile da trovare, quindi c'è una definizione che è quella dell'articolo 1 della LOC che recita: il comune è un ente politico di diritto pubblico sovrano nel suo territorio entro i limiti della Costituzione e delle leggi che ne disciplinano l'ordinamento e le funzioni. Ecco, questa è la definizione che è data dalla LOC.
Per i profani vediamo di capire che cos'è la LOC.
Allora, la legge organica comunale quindi è la legge che contiene praticamente tutto quanto porta a dire come deve essere gestito un comune, quindi una comunità di persone che vivono in un determinato territorio, sia esso composto da 200 persone o da 20.000, ecco, quindi la legge organica comunale è questa.
Che disciplina dunque la materia legata e relativa al comune. Il comune, la sua importanza e i suoi compiti. La sua importanza è un'importanza, diciamo, storica, che risale a parecchi, a tanti e a tantissimi anni fa.
È storica nel senso in cui quando ci si trova in più a dover gestire un bene comune ci vogliono dei regolamenti, delle leggi che poi permettano a tutti di avere gli stessi diritti e quindi gli stessi doveri. Quindi quando c'è una comunità, quindi la famiglia stessa è, se vuoi, un piccolo comune, in quanto ci sono delle leggi che all'interno della stessa devono valere per tutti in modo che ognuno sappia ciò che può fare, ciò che non può fare e ognuno poi deve lavorare anche per il bene di tutti. Ed è questo un po' che ogni tanto si perde di vista, in quanto si pensa che arrivando in un determinato territorio, quindi andando ad abitare in un determinato comune, si acquisiscono automaticamente solo dei diritti, mentre si hanno altrettanti doveri, che sono poi quelli di far funzionare il tutto, perché se tutti danno una mano, le cose poi funzionano bene per tutti. Quindi la legge c'è ed è fatta da uomini, non è che la legge sia stata calata da chissà chi, cioè la legge è applicata ed è fatta da chi giornalmente vede le cose che funzionano o non funzionano, poi viene adattata alle esigenze.
Certo, e allora siamo ai compiti del comune, compiti che sono numerosi e anche onerosi. Cominciamo a parlare delle autorità comunali, il municipio, l'esecutivo e poi l'organo legislativo, sia il Consiglio Comunale.
Partiamo dal legislativo, in quanto è per definizione il rappresentante della popolazione. Allora, se c'è un Consiglio Comunale, è lui che è deputato a controllare il lavoro dell'esecutivo, quindi del municipio. In alcuni comuni abbiamo ancora l'Assemblea Comunale, dove le entità sono numericamente piccole, tutti i cittadini, sull'immagine di una Landsgemeinde, tanto per capirci, si riuniscono e tutti assieme decidono il futuro del loro comune. Dove non è possibile, perché è impensabile fare un'assemblea, non so, in certi cantoni la facevano, capisco benissimo, però i 30, i 50, i 70, i 90 delegati a gestire il comune, quindi nell'ambito legislativo, quindi del Consiglio Comunale, si ritrovano e guardano durante le sedute del Consiglio Comunale con le varie commissioni di cui semmai parleremo dopo e danno al municipio le dritte per amministrare il comune. Il municipio è l'organo esecutivo, quindi lo dice la parola stessa, esegue quanto il popolo vuole e il popolo lo vuole attraverso i suoi rappresentanti messi in Consiglio Comunale.
Le commissioni le abbiamo citate, vale la pena allora soffermarsi ad esempio sulla commissione della gestione, sulla commissione edilizia, sulla commissione delle petizioni.
Ecco, il Consiglio Comunale ovviamente non può lavorare, non può trovandosi, non so, 3, 4, 5, 6 volte all'anno decidere il tutto, quindi ci sono le commissioni. La commissione per eccellenza è la commissione della gestione, lo dice il termine stesso, è quella che è deputata a vedere come l'esecutivo gestisce il comune, quindi è quella che anche numericamente si riunisce più volte, è quella che ha sotto controllo tutte le finanze del comune e quindi dalla commissione della gestione praticamente transitano tutte le altre commissioni, in quanto praticamente devono sempre far capo a quelle che poi sono i fondi del comune, perché senza fondi non si fa assolutamente niente, quindi petizioni a parte, non so, la commissione edilizia, se si vuol creare un'opera, l'opera può essere bellissima, può essere sognata, può essere studiata, ma poi se la gestione non dice ok, i fondi per eseguire quest'opera ci sono, partiamo da capo. Ecco. Le commissioni sono estremamente importanti, in quanto tutti i partiti che fanno gruppo, perché dopo qui c'è anche un concetto di gruppo in Consiglio Comunale, hanno diritto a far parte della gestione, quindi generalmente, tranne i rari casi, quanto la gestione propone, poi il Consiglio Comunale accetta.
Il legislativo.
Di legislativo accetta e poi diventa operativo.
Il discorso finanziario ci porta obbligatoriamente a parlare del moltiplicatore d'imposta.
Il moltiplicatore d'imposta qui è una questione parecchio difficile da spiegare. Allora, nel concetto popolare, il moltiplicatore è un per cento stabilito ogni anno dal municipio per il prelievo a carico di ogni contribuente dell'imposta comunale. E per calcolare il moltiplicatore di imposta c'è una formula che è il fabbisogno di preventivo, quindi quanto il comune prevede, municipio, consiglio comunale prevedono di spendere, meno l'imposta personale immobiliare, è una questione tecnica però semmai se ne potrà parlare, moltiplicata per cento diviso per il gettito di imposta cantonale base. Poi viene arrotondato matematicamente e quindi ogni cittadino praticamente sa quanto lui deve pagare di imposte e ogni comune lì ha una percentuale sua. Ad esempio c'è l'imposta cantonale dove per ognuno in base al proprio reddito imponibile è del 100 e poi ogni comune decide a dipendenza della sua forza finanziaria se il suo cittadino deve pagare anche comunalmente il 100% dell'imposta comunale oppure regredire fino ai comuni che beati loro stanno benissimo dove il moltiplicatore è fissato non so magari al 55% o 60%. Ecco, queste sono a dipendenza delle regioni, a dipendenza della forza finanziaria del comune. Il cittadino, nel mio caso ad esempio, io pago il 100% di imposta comunale ed un mio collega che abita 50 km da me paga il 65% di imposta comunale. Quindi risiedere in certi comuni comporta anche dei vantaggi finanziari, questo è chiaro.
O è più vantaggioso o è ovviamente meno vantaggioso.
Però ci sono dei legami, cioè ci sono dei legami tipo affettivo, comunque per X miliardi di franchi non mi muoverei mai dal mio comune, cioè sei nato, sei cresciuto lì, quindi non è che uno... Può darsi che ci sia il caso che va a scegliere, vado lì perché sicuramente sì, qualche ditta lo fa di sicuro, ci mancherebbe altro, ma il singolo cittadino...
Certo, quindi forse più le persone giuridiche che non le persone fisiche. Sì. Una figura importante nel comune è il segretario comunale.
Ah, il segretario comunale è determinante nella figura del comune. Io ho vissuto per 5 lustri l'attività del comune. Il segretario comunale, anzitutto, essendo noi tutti dei politici di milizia, quindi non abbiamo noi il politico professionista a livello comunale, il segretario è lo specialista, quindi è lui che conosce i regolamenti, è lui che conosce le leggi, è lui al quale tu ti indirizzi qualora tu hai un problema che io chiamo tecnico. Dopo se è politico, quello viene discusso nei vari gremi politici, ma comunque il problema tecnico è il segretario. E un buon segretario toglie dalle spalle, soprattutto del sindaco, che è quello più investito di responsabilità, e dei municipali, ovviamente un sacco di lavoro. Si dice molto spesso che il sesto municipale o l'ottavo municipale o il decimo municipale, dipendenza dalla grandezza dei municipi, è determinante la figura del segretario.
Nei comuni ci sono poi anche le scuole che assumono una grande importanza perché sono regolate appunto dal comune, le scuole comunali.
Ecco, le scuole comunali dove però il municipio si limita alla nomina dei docenti, ma poi non può più interferire nell'attività dei docenti, in quanto tutto l'ambito didattico è preso a carico dal cantone e per le scuole elementari e le scuole d'infanzia ci sono degli ispettori che pedagogicamente sovrintendono al lavoro dei docenti. Quindi non sarà mai il capo di Castero Educazione che va a dire ad un docente dal profilo meramente didattico che cosa deve fare. Lì è l'ispettore deputato a quello, l'autorità comunale nomina il suo docente, dà la sede nella quale la scuola viene, le palestre, le piscine e tutto quanto deve dare per il buon funzionamento della scuola, ma poi dal profilo didattico è il cantone, come il cantone del resto interviene a sussidiare in parte gli stipendi dei docenti.
I comuni ticinesi oggi sono sempre più dei comuni multietnici, con sempre più nazionalità presenti.
Ah sì, questo è comunque inevitabile, come lo vediamo del resto nelle scuole, la scuola è lo specchio della società, quindi andremo sempre più verso dei comuni multietnici con tutto quanto ciò comporta. E non da ultimo, quindi in certi comuni si inizia già adesso a chiedersi se è giusto a livello comunale concedere il diritto di voto anche a dei cittadini non svizzeri, comunque residenti nel comune da X anni. Queste sono tematiche dei prossimi anni.
Le elezioni comunali e le votazioni comunali, vediamo la differenza.
Dobbiamo distinguere subito tra votazioni ed elezioni, quindi le elezioni eleggono dei cittadini che poi sono deputati o nei municipi o nei consigli comunali o nei consorzi, altra cosa di cui bisognerà sicuramente parlare, e poi sono le votazioni a livello comunale si limitano all'iniziativa, al referendum, quindi vuol dire un quinto dei cittadini, questa è la legge che lo stabilisce, può attraverso un referendum chiedere che una decisione presa dal consiglio comunale venga invalidata, quindi non essere d'accordo con una decisione presa dal legislativo, oppure se il legislativo è immobile su un determinato argomento, con un'iniziativa proporre qualcosa di nuovo che poi andrà a essere sottoposto ancora al Consiglio Comunale, all'esecutivo, e quindi diventa qualcosa che, per progettare qualcosa che non esce dalle stanze della politica classica. Ecco, quindi il cittadino può proporre o può non essere d'accordo su qualcosa che il legislativo e l'esecutivo hanno fatto. Ci ne vuole almeno un quinto della popolazione nei due casi. Elezione vuol dire mettere una persona in un legislativo e in un esecutivo, mentre votazioni generalmente le votazioni a livello comunale sono solo, come dicevo, o su referendum o su iniziativa, non esistono altri tipi di votazioni. Oppure sono consultive, le abbiamo di questi tempi, qualora, ad esempio adesso il Consiglio di Stato a certi comuni ha chiesto consultivamente siete d'accordo di, che poi ha il suo peso, sì, comunque dal profilo giuridico non ha il peso di un'iniziativa o di un referendum.
Ma le fusioni comunali è un discorso non più tanto nuovo, ma è un discorso oggi di grande attualità nel nostro cantone.
Di grandissima attualità e inevitabile, dobbiamo andare, io non dico forzatamente, io dico per fortuna arrivano queste fusioni in quanto ognuno non è più in grado di continuare da solo. L'hanno capito, questo mi fa un po' male anche come avevamo di sport prima i politici che non gli sportivi, cioè è solo unendo le forze che avremo successo. Lugano ha dato l'esempio, anche se le realtà sono diverse, io vivo la realtà di Bellinzona che è completamente diversa dalla realtà di Lugano, comunque già attraverso i consorzi, se guardiamo bene, si sta lavorando a livello comunque regionale, distrettuale. Ad esempio, non so, per i rifiuti è impensabile che 10 comuni della cintura di Bellinzona abbiano ognuno la propria raccolta rifiuti, ci si consorzia, ci si mette assieme e una sola ditta lavora per tutte, azienda elettrica stessa cosa, acqua potabile può essere la stessa cosa,
quindi rifiuti, acqua, azienda elettrica,
protezione civile e quant'altro, quindi già si uniscono le forze in questo. Si tratta adesso di togliere, non so, i 7-8 esecutivini e poi di creare un solo esecutivo con qualcosa di massiccio, di serio, che poi possa veramente funzionare per il bene di tutti. Cioè un po' un cambiamento di mentalità, ci vuole tempo, lo capisco benissimo, perché ci sono delle paure, perché non so, uno che abita in periferia dice ma già adesso faccio fatica a ottenere determinate cose, se poi mi centralizzano ancora maggiormente non vedrò più, se già non lo vedo adesso non lo vedrò anche dopo. Invece l'efficienza la si ha quando si riesce a centralizzare e a razionalizzare veramente quanto poi deve essere messo al servizio del cittadino. È inevitabile anche per una questione finanziaria. Chiarissimo, a Lugano è più facile fare il discorso in quanto chi va con Lugano vede anche finanziariamente determinati vantaggi. Vedo male andare a proporre a un cittadino che ha, e torniamo al discorso del moltiplicatore, un 70%, andare a fusionarsi con una città che ha il moltiplicatore al 95%. Quindi qui le reticenze sono di carattere meramente personale, finanziario personale, ma se si guarda l'interesse della collettività, della comunità, è inevitabile che si vada verso questa di soluzione.